Grazie. Grazie. Grazie, grazie Don Cristiano. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, Don Cristiano. Io sono molto felice di essere qui, in modo particolare perché posso parlare ai sacerdoti. Un po' anche perché, come ha detto Don Cristiano, il mio lavoro mi porta insomma ad avere a cuore la formazione dei presbiteri, ma in modo particolare per questo bel tema. E mi permetto di dire subito, c'era un mio professore a Roma, al Biblicum, che mi diceva: quando tu devi parlare di qualcosa, chiarisci dove vuoi stare, non andare fuori, chiarisci dove vuoi stare. E vorrei stare con voi su un aspetto particolare di questo bellissimo tema generale che avete assunto come pastorale diocesana, cioè la comunità come grembo che genera la fede, se non sbaglio, giusto? Quindi è un tema vastissimo che può essere affrontato da diversi punti di vista. Io cercherò di guardarlo insieme a voi come una piccola comunità, come siamo noi in questo momento, che cerca di comprendere un po' come fare a collaborare, a cooperare, presbiteri e coppie coniugate, nel generare la fede. Questa è la mia prospettiva, spero di non andare fuori tema. Se vado fuori tema vi chiedo scusa. In ogni caso, dopo io, nel momento delle domande che potremo avere, o dei confronti o delle considerazioni insieme, potremo chiarire ulteriormente il nostro argomento. Il cardinale John Henry Newman, che Benedetto XVI ci ha portato a conoscere ancora meglio, no, con la beatificazione, ma che io ebbi modo di conoscere insomma fin dai miei studi, no, romani giù alla Gregoriana, al lavoretto di baccalaureato, io feci una tesina dal titolo La conspiratio tra presbiteri e laici nella trasmissione della fede. La conspirazione, perché Newman è stato un profeta da questo punto di vista. Lui parlava di conspirazione, cioè nel popolo di Dio, in tutto il popolo di Dio e nei pastori ci deve essere questa comune ispirazione nel trasmettere la fede. È una prospettiva un po' difficile. Perché? Perché da un punto di vista pastorale la mentalità della famiglia, dei coniugi, è quella un po' di delegare l'educazione alla fede, o per dirla con uno slogan forse più accattivante, questo dire Dio. Un pochettino c'è la tentazione di delegare alla parrocchia piuttosto che alla catechesi, piuttosto che altri, il dire Dio. Io cercherò un po' di soffermarmi su questo, perché la grande sfida attualmente, sia in Italia che altrove, ma soprattutto in Occidente, insomma, è quella di aiutare le coppie di sposi, e già qui apriamo un problema, perché quale coppia, che tipo di coppia, ci sono tante situazioni differenti. Noi abbiamo in mente magari la coppia sposata, felice, che sta bene, la realtà è che tante volte la realtà non è così. Allora, insomma, noi cerchiamo di stare su un filo generale. Nella casistica entriamo dopo insieme, quando parleremo insieme. Ecco, quello che dicevo, la sfida è quella di aiutare queste coppie ad essere soggette di protagoniste della trasmissione della fede. Generare la fede. Dire Dio. L'educazione non si può delegare, questo, l'educazione della fede non si può delegare, questo è il mio assunto principale, non si può delegare. Noi sappiamo che la Chiesa italiana ci propone in questo decennio il grande tema della educazione, E io inserirei il nostro percorso precisamente in questo tema. Cioè noi dobbiamo pensare, mi permetto di dirlo in maniera così assertiva, che dobbiamo reimparare ad educare le persone a dire Dio. Quindi loro, le coppie devono imparare a dire Dio ai loro figli, ma noi, ci metto io con voi insomma, ma noi dobbiamo, mi metto al vostro posto, no? Come responsabile di una comunità parrocchiale, noi dobbiamo forse aiutarci a comprendere come poter far imparare a queste persone di dire Dio in famiglia e come collaborare con loro, come coinvolgerli, come farli sentire protagonisti nell'educazione dei figli. Noi sappiamo benissimo che educare è ben più che istruire. E un certo gap di trasmissione della fede l'abbiamo conosciuto quando magari così per mille motivi si è pensato che istruire circa la fede era sufficiente nel generare la fede. In realtà sappiamo tutti che non è così. Basta guardare la nostra esperienza personale, noi sappiamo che non c'è sufficiente sapere qualcosa della fede, noi tutti desideriamo, come dire, vivere la fede, farla palpitare, farla trasmetterla, non lei ci possiede, non possediamo noi la fede. Quindi la delega è impossibile. È impossibile perché parlando della trasmissione della fede, parlando del generare la fede, noi sappiamo che tutto il nostro essere, tutta la nostra persona viene coinvolto, tutto il nostro essere genitori, tutto il nostro essere preti, tutto il nostro essere religiosi, visto che viene coinvolto. Noi trasmettiamo con ciò che siamo. Allora, io vorrei chiudere il cono di luce sulla coppia in questo momento. Dopo, nel momento del confronto, potremo anche così confrontarci su cosa questo può significare per il presbitero nel 2011, in questa situazione. Quindi, più che dire cosa bisogna fare per fare i genitori che trasmettono la fede, bisognerebbe chiedersi cosa bisogna essere per fare i genitori che trasmettono la fede. Nel nostro caso, come riuscire a far essere i genitori trasmettitori, generatori di fede. Mi ha colpito tantissimo alla festa della Santa Famiglia il Papa, che a un certo punto ha detto: fate delle vostre famiglie un sementaio. Adesso io riconosco la mia ignoranza. Io in genere, quando leggo le cose di Benedetto XVI, in genere capisco tutto, perché il Papa ha questa capacità di dire anche cose un po' impegnative in modo fruibile. Ma sementaio, io riconosco, chiedo scusa per la mia ignoranza, io non sapevo cosa significasse un sementaio, sono andato a guardarlo nel vocabolario. Dunque, a beneficio di chi non lo sapesse, il sementaio sono quei terreni nei quali si mettono dei piccoli semi per far crescere le pianticelle che sono destinate ad andare nei vivai e ad essere vendute. Sono degli appezzamenti che servono soltanto per far crescere un momentino la pianticella per essere lanciata. È un'immagine bellissima. È un'immagine bellissima. Fare delle famiglie. Don Renato, ciao, mamma mia, non ti ho neanche visto. Ciao carissimo. E a me ha colpito questa immagine. Cioè, aiutare i genitori a fare della propria famiglia un sementaio in relazione alla fede, vale a dire cristiani che escano. Cristiani che escono. Bambini cristiani che servano per altro, non per all'interno della famiglia. Adolescenti che servano per uscire, che abbiano nel loro DNA aiutare questi ragazzi che abbiano nel loro DNA l'utilizzo esterno, l'essere per gli altri, a favore degli altri. E qui chiaramente dopo arriverò nelle cose un po' più concrete, adesso sto un po' nel tema in maniera generale, ma vedremo dopo nelle proposte concrete come questo coinvolgerà non solo le coppie, ma anche i pastori. I pastori, perché noi, dunque, questa però è una mia propria opinione personale, come pastorale familiare ci concentriamo sulle famiglie, no? E io penso che bisogna, ci aiutiamo, su questo siamo molto in sintonia, insomma, ci aiutiamo a concentrare le nostre energie sulla coppia. Perché altrimenti un certo lavoro troppo sui bambini, a livello di trasmissione della fede, ci lascia indietro le coppie, ci lascia indietro gli adulti, ci dimentichiamo degli adulti. Allora noi dovremo un momentino lavorare, riflettere un po' su quello che è essere una coppia in questo contesto culturale. In questo contesto culturale. Siamo nel campo dell'educazione. E il campo dell'educazione richiede un metodo. Un metodo, ogni educazione, ogni educatore deve avere un metodo. Come trasmettitori di fede dovremo individuare un metodo comune. E il metodo comune che ci suggerisce la parola di Dio, è il metodo di Dio, vale a dire la misericordia. Io più mi soffermo nello studio della parola di Dio e più mi accorgo che il metodo per educare, per trasmettere, per generare la fede, che è il motivo per cui i testi biblici sono stati scritti, hanno il metodo della misericordia di Dio. Della misericordia di Dio. Sant'Agostino parlava di Dio come maestro interiore, no? Questa presenza dentro l'uomo in grado di educare l'uomo. A me piace tantissimo questa immagine di un Dio educatore dall'interno. Io mi ricordo i miei educatori, quando io non capivo le cose, insomma a un certo punto mi dicevano: cosa faccio, non posso mica entrare nella tua testa? Mentre la Bibbia ci dice che il Dio della Bibbia è dentro di noi e ci educa con un metodo ben preciso, la misericordia declinata in tante sfaccettature. Tutto l'impianto teologico della Sacra Scrittura verte su questo tentativo, il far comprendere non tanto l'esistenza di Dio, quanto piuttosto che Dio è misericordia, che agisce in e con e per misericordia, ed è la misericordia che riesce a trasformare le persone, che riesce a generare la fede. La fede per sé è il frutto di un'esperienza di misericordia. La fiducia in Dio, così come dovrebbe essere chiamata, no, la fede, è frutto di una esperienza di misericordia. Sembrerebbe un po' lontano rispetto, chiaramente io sono biblista, ho questo approccio, uno psicologo, un neuropsichiatra infantile, un sociologo avrebbero altri approcci. Io cerco di stare sul mio percorso ed è una sfida, perché dobbiamo ridirci il già detto e il già conosciuto e lì ritornare e avere il coraggio di stare lì. Altri faranno altre proposte. Noi abbiamo solo quella. Il nostro sogno, il nostro desiderio è soltanto che gli altri sperimentino che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna, cioè che faccia un'esperienza della misericordia di Dio. Ma non è qualcosa di giustapposto, di esterno. Il salmista diceva Deus meus, misericordia mea. Cioè, probabilmente qualcuno gli ha detto, chi è per te Dio? O gli ha chiesto, trasmettimi Dio. E lui ha detto, in relazione a Dio, misericordia mea. Non tu sei misericordioso, ma che la misericordia di Dio è l'intima essenza vitale del salmista. Misericordia mea. Lui, il salmista, è la misericordia di Dio. E in questo modo diventava generatore di fede. Allora, questa premessa cosa mi serviva a dire che cosa? Che più se io stesso, nel parlare adesso, mi allontano da questo assunto, rischiamo di allontanarci, secondo me, dalla grande sfida che abbiamo di fronte, quella cioè di passare da un cristianesimo, come dire, di tradizione o di territoriale o di facciata o di iniziative alla grande sfida nel riuscire a tessere relazioni così profonde e così coinvolgenti in grado di trasmettere ciò che io sono. E io sono misericordia di Dio. Quindi mi immagino, no, faccio un passo avanti, mi immagino nella nostra relazione con le coppie, mi permetto di parlare alla prima persona plurale, nella nostra relazione con le coppie, riuscire ad avere questa conspirazio, ad avere questa relazione con le coppie, cioè aiutarle a farle partecipi, a farle sentire partecipi di questa comune nostra missione, perché loro in sé hanno la grazia sacramentale, capisco che tante realtà però possono non averla, hanno la grazia in sé sacramentale di dire Dio in famiglia. Sarei subito tentato di andare sul pratico, quindi cercare di fare qualche esempio concreto, però vorrei astrarmi ancora un momentino, perché vorrei stare sulla sfida della misericordia di Dio. Allora, dicevamo della proposta della Chiesa italiana, che è quella di educare, nel nostro caso di educare al dire Dio in famiglia, educare a dire Dio in famiglia. Io sono consapevole che, avendo di fronte un uditorio come il vostro, dirò cose che già in un modo o nell'altro, a partire dai vostri studi, ma soprattutto a partire dalla vostra esperienza pastorale, avrete sentito tante volte. Cerco di coniugarle, di declinarle nella nostra prospettiva. Allora, dire Dio in famiglia, da un punto di vista antropologico, significa riuscire a formare persone che abbiano come missione la cura, principalmente la cura delle tre dimensioni antropologiche fondamentali, relazionali fondamentali: la relazione con se stessi, con gli altri e con Dio. Perché dire Dio significa coinvolgere l'uomo in questo panorama di relazioni. Dire Dio in famiglia significa, in buona sostanza, a chi lo dice, essere una persona maestra di relazione con se stesso, con gli altri e con Dio. E chi lo riceve, cercare di plasmarlo in modo tale che diventi maestro, educatore, maestro di relazione con se stesso, cioè capace di relazionarsi con se stesso, con gli altri e con Dio. Sono queste tre relazioni che continuamente emergono. Quindi anche qui, se io ero tentato all'inizio, quando Don Cristiano mi ha proposto questo tema, di fermarmi soltanto su questo, ma magari viene fuori nella discussione. Perché capite, soltanto questo è un progetto, il riuscire a comprendere come l'esperienza di fede coinvolga totalmente la tua esistenza, ma la nostra esistenza si esplica nelle relazioni fondamentali. Quindi è chiaro che la coppia che noi abbiamo in mente, che desideri in qualche modo essere sementaio, cioè cercare di piantare semi, pianticelle di fede nei propri figli, nei propri vicini di casa, nei propri parenti, nella propria comunità parrocchiale, con le altre coppie, con le altre famiglie, e questo fatto insieme ai pastori della chiesa locale, delle parrocchie, significa in buona sostanza cercare di generare persone che hanno chiaro che la loro pienezza dipende dalla loro capacità di comprendere se stessi, di comprendere gli altri e di comprendere il mistero insondabile di Dio. Quindi riuscire ad indagare questo. Siamo in un contesto sociale, culturale, dominato, lo sappiamo benissimo tutti quanti, dominato da un fiume, da un torrente con una portata massima elevatissima che spinge, che travolge quanto abbiamo appena detto in una direzione totalmente opposta. Perché qui io ho la vostra cordialità, ho il vostro affetto, la vostra pazienza e siamo in una casa che è un piccolo Eden. Appena fuori, io non so a Padova, appena fuori in Trentino, il flusso della cultura dominante orienta e genera, lavora per generare persone che siano totalmente incapaci a prendersi cura di queste tre relazioni antropologiche fondamentali. Totalmente. Ad esempio, ok, la postmodernità. La postmodernità presenta un uomo, cerca di presentare un uomo, ma guardate, anche una coppia e anche una famiglia, improntata, ad esempio, all'ipersoggettivismo. All'ipersoggettivismo. Noi, perché dobbiamo essere prudenti, perché se noi proponiamo a delle coppie di educare i propri figli in maniera cristiana, cioè cercare di educarli a dire Dio ai loro figli, beh, dobbiamo subito, immediatamente avvertirli che il primo contraccolpo che devono riuscire ad avere la forza di assorbire è che i loro figli torneranno a casa come ragazzi pieni di domande e avvertiranno di essere in una famiglia un po' strana e si accorgeranno che determinate cose loro non potranno farle e allora queste coppie dovranno avere, come dire, la capacità di assorbimento che internet, ad esempio, non può essere a libera disposizione dei ragazzi in camera e che il cellulare non è un diritto dovuto, perché questi due esempi, per esempio, assolutizzano l'io e creano un io delirante che si avverte al centro del mondo, carico di centinaia e centinaia di amici su Facebook, incapace di avere un amico reale. Un amico reale. Quindi quello che voglio dire è che se noi iniziamo a proporre questo dato, dobbiamo come prima cosa avere chiaro che il contraccolpo sarà potente. Sarà potente. E quindi bisogna far sì che queste coppie abbiano chiarissimo che il loro valore non dipende da quello che penseranno i figli di loro. E quindi una coppia che deve aver ben chiaro che il primo figlio di cui devono prendersi cura è la coppia stessa. E allora noi, sentite come parlo, noi, voi, come pastori, è chiaro che la sfida è sulla coppia. È giustissimo prendersi cura dei fanciulli, ci mancherebbe. Ma per sé ai fanciulli è sufficiente creare gli ambienti nei quali essi possano respirare Dio. Ma la formazione principale deve essere fatta realmente su queste coppie, perché noi arriveremo a proporre loro di dire cose che veramente in questo momento in Occidente possono essere un martirio. Magari non al sangue, ma saranno assolutamente, come dire, costretti ad andare quotidianamente controcorrente nella gestione della loro casa, nella gestione del loro tempo, nella gestione del loro denaro, nella gestione della loro sessualità, nella gestione della loro educazione, nella gestione anche del loro essere per gli altri, del loro essere per gli altri. Quindi comprendete come il dire Dio impatti la cultura dominante. Quando noi diciamo dire Dio in famiglia, noi diciamo che incarichiamo questi genitori di dire a questi ragazzi che c'è un senso alla nostra esistenza, che c'è una verità, che c'è una realtà assoluta, che c'è una verità che coinvolge e indirizza tutte le altre realtà. A questi ragazzi che vivono invece in un contesto culturale che sin da piccoli li forma alla frammentazione e alla frammentarietà. Sappiamo, no, la differenza? La frammentazione, cioè tutti i valori vengono distrutti, e la frammentarietà ci dice che questi valori, oltre ad essere distrutti, vengono confusi, i pezzettini vengono buttati di qua e di là e tutto viene ridotto a nulla, tutto viene ridotto a nulla. Quindi cosa può persuadere nella generazione della fede? Diceva San Giovanni Bosco che l'educazione è questione di cuore, frase famosissima, no? L'educazione è questione di cuore. Quindi, in buona sostanza, è questione di amore, è questione di, come dire, essere educatori nell'arte dell'amare, no? E sappiamo che per la Bibbia questo significa trasformare il cuore, dove per cuore è la globalità della persona, l'ev è la globalità della persona. Tutto il cuore, tutta la persona, in ogni sua dimensione, viene coinvolta. Tutta la persona viene coinvolta. In che cosa consisterà l'efficacia della trasmissione della fede? In che cosa potrà consistere? Nel fatto che i figli vadano a messa? Nel fatto che i figli seguano la catechesi? Nel fatto che i figli siano dediti alla parrocchia, a quel gruppo ecclesiale, a quella comunità ecclesiale? In che cosa consisterà l'efficacia di questa generazione? Io, chiaramente, se Don Cristiano mi ha chiamato è perché sono un esperto, appunto, dei miei errori. In questo campo mi avverto un esperto, ma solo dei miei errori, come genitore, come educatore. Io dico sempre che prima di avere figli avevo 4 idee fisse, sicure, su come bisognasse educare. Ora ho 4 figli e 0 idee sicure. Perché mi sono accorto che non è dal risultato che dipende l'efficacia della mia generatività, ma dipende unicamente dalla cura che io darò nel mio rapporto di coppia, nell'essere una persona che vive il proprio rapporto di coppia. Più io cerco di generare fede negli altri, più mi accorgo che devo prendermi cura del mio sacramento.